Le mostre. La volta scorsa ho parlato della mostra dedicata alla collezione Giustiniani, per chi c'era non è niente di nuovo, e ora molto brevemente parlerò di questa mostra che è allestita a Venezia, al Museo Correr, dedicata a Bernardo Bellotto. E premessa, non è così immediato distinguere la bellezza della mostra, l'organizzazione della mostra, dalla qualità dell'artista rappresentato, specie se si tratta di mostre monografiche. Quindi la mostra di per sé è una mostra che non ha nessun pregio particolare, perché ci sono alcuni quadri appesi alle pareti, ecco, quindi non c'è nessun allestimento, il taglio critico non è assolutamente nuovo. Ho letto tanto il catalogo e le cose che erano state già dette da Kozakiewicz negli anni 50 o 60 sono più o meno quelle che vengono ripetute oggi. Il pregio però di questa mostra, che vale la pena assolutamente vedere, che sono state raccolte 54 opere di Bellotto, è una cosa assolutamente eccezionale, perché certi dipinti, nel 1990 ce ne fu una, 88, ce ne fu una alla Fondazione Cini, presentata con gran sussiego, che ne presentava 15, siamo a 54, quindi altro pregio di questa mostra è che non mi pare, non sono un esperto di Bellotto, però non mi pare che sia scivolato dentro nessun quadro di dubbia attribuzione, è tutto regolarissimo, ecco. Quindi trovarli raccolti effettivamente è una cosa più unica che rara, 54 dipinti su un catalogo che non arriva certamente a 100. Oltretutto Bellotto è un pittore di grande qualità, ma non è un genio, e quindi si ripete, esistono alcuni dipinti con leggerissime varianti, quindi quando se ne vede uno praticamente se ne vede due. Arrivare a un catalogo di 100 partendo da 55 direi che praticamente l'opera omnia, quindi andatevela a vedere. È una mostra che non può stancare, perché è un pittore di grandissimo fascino e di immediato accoglimento, non ha bisogno di essere pensato. Ecco. Ciononostante è uno di quei pittori che, se non avessero avuto un tipo di valutazione critica recente, perché la prima riscoperta spetta un'altra volta a Roberto Longhi, sarebbe stato ancora un po' nel dimenticatoio, comunque quasi archiviato, come era all'inizio della sua carriera, offuscato, adombrato dalla figura di suo zio, perché ebbe molte difficoltà a Venezia a imporsi, in quanto su di lui calava l'ombra, anzi la luce, di suo zio Canaletto. E io mi immagino sempre questo strano mondo di artisti veneziani che oltre alla loro poesia non dimenticano mai una certa sensibilità nei confronti del denaro, perché quando Canaletto era impegnatissimo allora negli anni 40, dipingeva soprattutto per dei committenti stranieri, e quando gli chiesero delle vedute di Venezia, immagino in dialetto, io purtroppo non lo so dire in dialetto, però deve essere stato bellissimo quello che ha risposto, dice: ma non venite da me, andate da mio nipote che è quasi bravo come me, fa i quadri come i miei, costano molto meno. E quindi effettivamente è un caso di così di subordinazione che, dal quale il povero Bellotto faticò molto a liberarsi. Infatti la sua scelta fu a un certo punto quella di lasciare Venezia. Nella mostra sono esposte forse le primissime opere di Bellotto, e effettivamente è un caso di imitazione quasi testuale. Le differenze dai dipinti contemporanei di Canaletto sono pressoché impercettibili, specialmente non tanto nel taglio prospettico, nel quale comunque Canaletto almeno all'inizio è effettivamente superiore, ma nella composizione delle figure, le macchiette sono identiche, di avere proprio escogitato un certo metodo. Ma quello che è anche curioso è che lo zio glielo lasciava fare con assoluta libertà, quindi probabilmente poteva confidare su un tipo di committenza, di clientela talmente esclusiva, che poteva lasciare anche libero scorrazzare in laguna il suo nipote, che allora non era affatto promettente. I primi quadri risentono di un certo impaccio e poi soprattutto risentono di questa vicinanza così, così difficile anche da controllare, da manovrare dello zio che ormai era arrivato ai fastidi della fama e anche di una fama europea. E quindi cosa gli conviene fare? Andarsene. Quindi vediamo subito uno di questi dipinti di Bellotto iniziali, tra l'altro non è neanche uno dei primissimi, quindi già si rileva una certa maturità. Ecco, no, questo è lui, è un autoritratto un po' camuffato, perché si traveste da veneziano altolocato, però anche sotto la veste di velluto si riescono a capire le forme. Era un uomo corpulento, aveva messo al mondo 9 figli, con molti dei quali se ne erano andati in giovanissima età, ma però alcuni gli rimanevano, e quindi uno dei problemi che si affacciavano quasi quotidianamente nella sua vita era quello di mantenerli. Erano molti, e questo problema di mantenerli gli aveva reso anche il carattere molto difficile. Ma insomma è un personaggio simpatico, a me è molto simpatico Bellotto, di lui si sa piuttosto poco, le notizie di carattere biografico sono un po' svanite, il registro delle notizie di archivio è veramente molto minuto e risicato, però è sufficiente a far capire anche come era il personaggio, specialmente se lo iscriviamo in un clima veneziano, lo ripeto, ma che può essere anche un po' trasportato a oggi. Ci sono dei vecchi veneziani burbanzosi, molto attaccati al denaro, ma spiritosissimi, e lui doveva fare parte un po' di questi, però in certi momenti probabilmente il denaro gli mancava, o comunque aveva un sacco di problemi, doveva cercare anche di piazzare il figlio che era un pessimo pittore, quindi tutto quanto un complesso di cose che gli avevano reso un carattere molto difficile, e questo lo dicono le fonti, lo dicono anche i documenti, che in certi momenti era inavvicinabile. In questo caso lui compare un po' sorridente, con questa posa costruita che è molto difforme, dissimile dalla libertà con cui invece fa le vedute, ma che però in qualche modo spiega anche il suo stato d'animo momentaneo. Il dipinto si colloca tra 1765 circa, 65-66, quindi appartiene al suo secondo soggiorno a Dresda, per ragioni non chiare, ma che si possono spiegare semplicemente con un cambio di umore, l'aria non tirava più come la prima volta che c'era stato, era stato messo ai margini, non era più un pittore ufficiale, dava un po' fastidio, o comunque non era un momento per lui favorevole, e questo evidentemente gli aveva reso la vita ancora più grama. Ecco, ciononostante si camuffa, si traveste da nobile veneziano e atteggia anche quest'aria così anche colloquiale, insomma c'è qualche cosa di un po' costruito, però è in fondo l'unico autoritratto che abbiamo, anche se in età abbastanza avanzata, perché nasce nel 1722 e muore nel 1785. Un altro aspetto interessante è che è uno di quei pittori che non mollano mai, tipico dei pittori veneziani, a cominciare da quel caso assoluto e di ben altro livello intellettuale, spirituale e pittorico, che è Tiziano, che fino al 1576 dipinge, e 2 mesi prima di morire manda una letteraccia quasi di insulti a Filippo II d'Asburgo perché non gli aveva pagato alcuni quadri. Poi dopo 2 mesi muore, tra l'altro cercando di salvare il figlio, quindi è anche in alcuni casi, il caso di Tiziano, un insieme, una specie di grande turbolenza di opposti sentimenti. E così anche un po' per Bellotto, tutto quanto però in miniatura, non è assolutamente paragonabile come statura al suo grande predecessore. Però anche Tiziano fino al 1576 dipinge, e direi che a un certo punto muore quasi dipingendo, perché lascia interrotta per soltanto marginali parti quel quadro meraviglioso che la Pietà, che era stata destinata nei suoi sogni a ornare la cappella del Cristo in Santa Maria dei Frari, dove avrebbe desiderato essere sepolto, e poi il quadro viene completato da un allievo che è Palma il Giovane, ma però appunto in parte assolutamente marginale, per cui quello che rimane è un assoluto capolavoro, è un testamento anche, che è una specie di summa di tutti quanti i pensieri e anche pensieri drammatici che avevano costellato la sua vita. E così anche un po' per il nostro Bellotto, che dipinge fino all'ultimo, anche se sorge il sospetto che nei quadri tardi, che sono quelli del periodo di Varsavia, che è un periodo tra l'altro che lo rilancia, perché il principe di Varsavia, il re Stanislao Poniatowski, l'aveva un po' riconosciuto ancora una volta come un pittore di corte. In realtà questi quadri del periodo ultimo estremo sono certamente, almeno alcuni di loro, in collaborazione, si presume con il figlio. E poi sono quadri che risentono effettivamente di una certa stanchezza, ma soprattutto risentono a loro volta di un clima che era cambiato. È un pittore certamente che va letto molto in sintonia con i suoi committenti. E questo è un limite per tutti quanti quei pittori che pur hanno grandi talenti e poi anche una capacità di dimostrare liberamente la loro vena creativa, ma che qualche volta sono sottoposti, sono soggetti proprio a una forma di controllo che è determinata dal tipo di rapporto di committenza. Quindi, vedendo la mostra, che è un altro dei pregi di questa mostra, è che si capisce molto bene il percorso del pittore dagli inizi così decisamente impressionati dalla figura di Canaletto, fino a quelle prime manifestazioni invece di una più libera vena creativa, che sono i quadri che dipinge in giro per l'Italia, fino al grande lancio europeo. Ecco, con la prima puntata a Dresda, poi andrà a Vienna e Monaco, poi tornerà a Dresda in un secondo periodo, che è il momento di questo quadro, e poi finirà i suoi giorni a Varsavia in direi una stagione anche di ripresa del favore generale, ma che però segna veramente un certo calo di qualità che è immediatamente visibile. In che cosa lo si vede? Nel fatto che la qualità suprema di questo pittore, direi così, è che ha una certa trasparenza atmosferica, diciamo così, nel senso che l'atmosfera non è però un filtro attraverso il quale passano le forme, bensì è una freschezza di aria che le intensifica. Quindi non immaginiamo l'atmosfera nel senso di una specie di pulviscolo, è tutt'altro, però c'è anche in lui un dato atmosferico che ad esempio in Canaletto viene completamente sostituito dalla scintillante trasparenza e oggettività degli edifici e anche delle figure in una splendore della luce che illumina tutto o comunque crea tutto al più dei dibattiti con le ombre, che sono anche quelli funzionali però all'oggettività della lettura. In Bellotto, che poi la sua sigla pittorica più personale, si sente effettivamente una certa atmosfera. Ma che atmosfera è? Andiamo avanti, lo vedremo, spero di riuscire a vederlo anche attraverso delle fotografie come sono queste, che purtroppo ridotte di numero perché ci deve essere stato, nel momento in cui me l'hanno preparato, una strana interferenza, per cui invece di avere soltanto immagini di Bellotto mi sono compitate degli strani medaglioni di piombo, chissà da quale libro sono stati tratti, ma insomma qualcosa è rimasto, grazie a Dio, e quindi andiamo avanti con quel poco che c'è. Questo è uno dei primi dipinti e raffigura ovviamente l'arsenale, opera e soggetto che è stato più volte ritratto anche da Canaletto. Non posso presentarvi una versione di Canaletto dello stesso tema, ma dovete un po' richiamare alla mente, se ne avete la possibilità, almeno le figure del primo piano, e vedete che sono costruite esattamente come quelle di Canaletto, ossia con degli strani grumi piatti di colore, per cui di solito la tipologia, la fisionomia dei volti scompare, la testa diventa una specie di macchia colorata ma dipinta con grande perizia, e le macchiette hanno una loro specie di immobilismo, ma messe una accanto all'altro riacquistano quasi all'improvviso un certo dinamismo. Ecco, poi si capisce come l'ascendente di suo zio sia fortissimo, specialmente in quello che dicevo prima, nella costruzione così precisa, quasi addirittura matematica, del rapporto tra le luci e le ombre, lo si vede benissimo nel pavimento e poi naturalmente nella costruzione degli edifici. Ora, non si sa se anche Bellotto usasse quello specie di strano strumento che invece era in uso continuo da parte di suo zio Canaletto, questa strana camera ottica che consentiva alle immagini di concentrarsi in uno spazio molto più breve e quindi coglierne ancora di più l'oggettività e anche l'oggettività di tutti quanti i particolari. Dal punto di vista della luce, qui siamo in una luce ancora completamente canalettiana, quindi non è ancora comparsa quella strana ombreggiatura che invece di qui a poco Bellotto riuscirà a conquistare e diventerà proprio la sua sigla pittorica, più poetica anche. Quello che vorrei dire, ma adesso vediamo due quadri di Canaletto così ci rendiamo conto. Ecco, questo è un quadro di Canaletto, di quelli dell'alta maturità, quindi siamo di fronte anche a un sommo capolavoro, intendiamoci bene. Quindi non possiamo paragonare il primo Bellotto al Canaletto di questo momento. Però vedete che non è tanto nel tipo di apertura spaziale, nel tipo di impaginatura, nel tipo di angolatura che lo supera, almeno qui, ma è proprio nella definizione dei particolari. E poi anche in questa capacità straordinaria di regia di questi particolari che effettivamente in Bellotto all'inizio non c'è. Questa è una veduta della Riva degli Schiavoni, molto avanti, con tutto. È proprio un taglio prospettico che ci permette di abbracciare anche il Palazzo Ducale, il campanile, in fondo la Salute, e poi straordinario in Canaletto anche questo fremito che riesce qualche volta a conferire a delle immagini che dovrebbero essere unicamente immobili e invece si muovono anche grazie non solo al brulicare delle figure ma anche a questo strano nervosismo del dettaglio, della grammatica pittorica nella quale è assolutamente impareggiabile. Andiamo alla prossima. Ecco, questo è un altro dipinto, purtroppo ho portato soltanto il Canaletto, ma ce n'è uno di identico, di soggetto, anche di Bellotto, è la chiusa di Dolo a Venezia, vicino, e effettivamente riconosciamo in alcune di queste figure anche un'analogia con quelle di Bellotto, anche se queste sono costruite con un tipo di monumentalità che l'altro all'inizio non conosce, ma intendiamoci bene, stiamo vedendo di Canaletto alcuni dei capolavori supremi, quindi sarebbe veramente un torto gravissimo metterli a confronto con le prime prove di Bellotto, che non era ancora emancipato, era allora soltanto, diciamo così, un abile imitatore, ma che prometteva molto. Infatti quando lo zio lo tratta con una certa benevolenza, non solo dicendo andate a lui che costa meno, non solo lasciandolo fare, ma anche perché evidentemente aveva intuito delle grandi capacità che si sarebbero sviluppate soltanto nel momento in cui questo tipo di emancipazione si poteva svolgere anche attraverso il gesto deciso del taglio con la città. Venezia era una città evidentemente molto, molto difficile in quel momento, innanzitutto perché a Canaletto non faceva concorrenza a nessuno, sicuramente nel genere della veduta, ma però c'erano altri pittori contemporanei che se la spassavano bene, a cominciare da Francesco Guardi, e poi c'era ancora tutta quanta una tradizione figurativa, e poi non era morta ancora la tradizione tiepolesca, Tiepolo era ancora vivo, insomma, quindi è un momento anche di un certo rigoglio di questo Settecento veneziano, che poi tra l'altro è il canto del cigno. Da quel momento la città, quando si chiude questo capitolo importante, diciamo così, che l'anno di cesura, il momento in cui la tomba si chiude nel 1780, a quel momento comincia una crisi culturale gravissima in città che dura ancora oggi. A prossima. Ecco, e qui invece siamo nel Bellotto che ha già cominciato a muovere qualche passo, ed è una specie di, sono vedute che sono una specie di grande taccuino di viaggio in Italia. Quello che ho osservato vedendo la mostra, e che in fondo non avevo capito prima, è una veduta di Firenze, di Palazzo Vecchio, vabbè, non ci sono problemi, troviamo anche, diciamo così, proprio nella definizione degli edifici, anche queste filettature brune che sono tipiche di Canaletto. Il taglio prospettico è certamente già abbastanza sciolto, però dimostra ancora un po' di impaccio, specialmente sono ancora un po' troppo irrigidite le figure. Quello che ho scoperto durante la mostra è che quando si parla di Bellotto viene in mente Dresda, perché effettivamente lì si mette a dipingere in CinemaScope, le tele sono di 2,50 m, le vedute hanno un tipo di ampiezza che in qualche modo gli stimola anche certe larghezze, certi respiri che prima non ha dimostrato. Ma quello che invece veramente è stato per me un po' una novità è che quel timbro di luce così patetico, così melanconico, ma nel contempo anche estremamente custodito e controllato nella forma, non nasce a Dresda, non è affatto vero. A Dresda fa dei quadri meravigliosi perché ha tutto quanto, diciamo così, sia dal punto di vista oggettivo dei paesaggi, sia anche dal punto di vista della committenza, tutto quanto gli viene organizzato per farli, ma la sua vena più intimamente poetica, che consiste fondamentalmente in un certo tipo di luce, e lui già la esprime in Italia. Anzi, il dipinto che credo, spero che vedremo in modo discreto, che è la Veduta di Torino, per me è il quadro in assoluto più intenso, più ancora di quelli del periodo dell'assoluta maturità, e non parliamo poi degli ultimi. E quindi in lui, in Bellotto, questa nuova poetica, che era una poetica anche un po' di non meccanica evoluta e organizzata, presa di distanza dallo zio, ma assolutamente originale, e che a mio parere ha anche dei significati culturali, non è semplicemente pura espressione artistica, così il getto dal pennello di un pittore vagante, no? Prende forma quasi subito, appena si allontana da Venezia. Evidentemente la veduta veneziana non gli era congeniale fino in fondo, un po', ripeto, sempre per questa vicinanza, ma anche perché andava in cerca di altro. Se si fosse fermato a Venezia, una volta anche diventato pittore assolutamente maturo, non avrebbe potuto dare quello che ha dato. Era in cerca di altri soggetti, e questo è anche un dato molto significativo. L'altro aspetto della ricerca di questi soggetti è anche la compagine culturale nella quale li si formulano. Perché Canaletto, Bellotto, vive il cuore intero del Settecento, dal 1722 al 1780. Canaletto è le grandi opere le dà intorno agli anni 40 del Settecento, quindi è per certi aspetti in perfetta orario, aggiornatissimo sulla base anche del nuovo pensiero filosofico che è quello dell'illuminismo, che voi sapete nasce all'estero, intorno in Francia, intorno agli anni 40 del Settecento, poi in Italia rimbalza molto più tardi, perché noi continuiamo a fare questi continui panegirici nei confronti dei fratelli Verri. Siamo d'accordo, saranno stati uno almeno Pietro intelligente, Alessandro secondo me era molto meno intelligente di lui, ma quando è 65, 70, 80, ha voglia, siamo un po' indietro. Invece Canaletto gli anni 40 li vive alla grande, ma Bellotto, diciamo così, che riesce ad attraversare l'intero Settecento e quindi conosce anche quella fase di fusione dell'illuminismo che è veramente europea. Infatti l'aspetto più interessante della sua cultura, che è ovviamente anche la base della sua pittura, ma che è anche qualcosa di più della sua pittura, è il fatto che sia una figura molto internazionale, è veramente il pittore più internazionale del Settecento, più ancora di Tiepolo, ma assolutamente, anche perché Tiepolo, anche lui c'ha i suoi giri europei, poi va in Spagna, eccetera, eccetera, però non è così perfettamente incastonato in una pittura, in una cultura mitteleuropea, quanto è invece Bellotto. E lo si capisce per il fatto che in fondo lui non è così in sintonia con l'illuminismo. L'illuminismo che, non parliamone, anche oggi c'è questa specie di riesplosione continua, per tutti tanti momenti di decadenza, a un certo punto uno invoca l'illuminismo perché è come se fosse la panacea, no? Arriva la grande intelligenza che equilibra tutto, che cosa? Vabbè, comunque, non è così ascrivibile, così inseribile dentro il pensiero illuminista, perché c'è proprio in lui questa vena di malinconia che la razionalità pura dell'illuminismo nega assolutamente. Altro che storie, non si può leggere tutto il Settecento in chiave illuminista. C'è una forma di contrapposizione silenziosa all'illuminismo, che è quella che in fondo è più poetica, anche se talvolta non arriva a quelle forme di così appariscente intelligenza. E lui è proprio un portavoce di questo, in questo senso un po' di caducità, di lirismo da ricercare, il senso della campagna che ormai non ha più quel tipo di libertà di vita che aveva in fondo in quell'Arcadia che soltanto alla fine malamente rievoca, ma che ormai era veramente un'età dell'oro trascorsa e che poi era stata celebrata anche in modo molto fasullo, diciamoci la verità. Quindi è un personaggio molto interessante, proprio perché ha in fondo degli spigoli, non è così facilmente inseribile in una formula, non è così facilmente sottoponibile a uno schema, a uno stampo. E poi anche, in fondo, questo senso della malinconia è la malinconia un po' dell'esule. E in ciò è molto più poetico di quanto normalmente lo si faccia, lo si capisce che è poetico, ma si cerca in qualche modo definire questa sua poesia alla luce di una razionalità. No, questa poesia è probabilmente da definirsi o comunque da comprendersi alla luce di una malinconia. Questo è il dato di fatto fondamentale, lo si capisce benissimo, anche per quando poi si sforza per ragioni quasi di ottemperanza a certe committenze, a certe leggi impostagli dalla committenza, allora lì effettivamente non ha più tenuta, i suoi quadri sono piuttosto brutti. L'elemento celebrativo, l'elemento illustrativo diventa esorbitante ed è il periodo di Varsavia. Avanti. Ecco, questo altro bellissimo Lucca con la chiesa di San Martino, guardate che è un quadro anche dal punto di vista della non so, della distribuzione degli elementi architettonici, degli edifici, ma anche questi lastricati, bellissimo con il taglio, quindi ha una grande capacità anche fotografica, ma del fotografo che non si limita soltanto a riprendere quello che ha davanti agli occhi, ma anche lo sceglie. Ecco. E poi cominciamo qua a vedere questo strano cielo, questa strana luce un po' cinerea, non so come dire, si dice argentea, ma tutti dicono argentea, sarà anche argentea, io la vedo un po' invece come una, un leggerissimo velo di proprio cinereo, questo è il termine che mi viene da dire, non so poi se Argan parla di ombre bistrate, non vuol dire niente, però è molto bello come espressione, io l'adotto, ve la ripeto, è così com'è, prendetela, è bellissima, ombre bistrate, effettivamente ci sono queste strane ombre che hanno una loro calcatura, come, ma tutta quanta perfettamente studiata. Non c'è nessuno spreco e poi non c'è nessuna smarginatura. Le ombre sono assolutamente calcolate con quel tipo di razionalità con cui vengono calcolati i dettagli degli edifici. In tal senso sì, è una pittura razionale, ma l'elemento poetico che si esprime proprio attraverso questi cieli un po' lontani, cioè il senso della lontananza è predominante, altrimenti sarebbe stato effettivamente un semplice imitatore di Canaletto, che dal punto di vista dell'organizzazione razionale della veduta del taglio prospettico era veramente incomparabile. Prossima. Ecco, purtroppo la foto non è un granché, il quadro è a Milano, voi lo sapete, a Brera, ed è la veduta della Gazzata, ed è purtroppo, ripeto, qua non si può giudicare poi. Vedete anche quei cieli così giallastri sono dovuti al fatto che è un'immagine, credo che non sia stato ancora pulito, comunque se fosse stato pulito antecedente sicuramente a una pulitura, perché questi gialli qua sono ossidazioni, ma è un quadro di una straordinaria bellezza, forse questo e il prossimo che vedremo sono i due più belli, al di là di quelle che possono essere le spettacolari vedute di Dresda o della campagna di Pirna e della campagna della tedesca, questi quadri, anche i quadri lombardi, quindi questa, hanno un tono, un timbro di poesia che veramente non riuscirà lui stesso mai più a recuperare. Come lo si vede? Lo si vede, sempre questa strana luce, quasi la luce che si vede sul Baltico, non so come dire, una luce leggermente oscurata, ma leggermente oscurata, che intride tutto di una grande poesia. E poi qua addirittura arriva a quell'effetto meraviglioso degli alberi che sono scossi dal vento con la luce che batte sopra. Insomma, è un pittore che quando è assolutamente libero è straordinario. Purtroppo è un pittore anche molto spesso, come dicevo prima, un po' incatenato dalle circostanze. Ma vedete come è bello l'effetto della luce, sembrano proprio come imperlato di luce i tetti delle case, e tutto questo sembrano come un po' delle lacrimucce, no? Cioè proprio la ricerca dell'elemento che emotivamente porti lo sguardo e l'animo verso proprio al limite della malinconia, Anche in una visione in fondo serena, leggiadra, come può essere questa, perché le figure sono intente alle loro abituali mansioni, quindi non c'è assolutamente niente che possa in qualche modo per il soggetto evocare uno stato emotivo. In realtà è proprio il pittore che in qualche modo lo trasmette, perché è quello che evidentemente lui prova. La sua città ormai era già lontana, e quindi in qualche modo era già un po' esule, anche se il suo è un esilio sempre legato a una copiosa produzione. Ecco, vediamo la prossima, che secondo me questo è il quadro più bello di tutti. Guardate, veramente è un quadro di una straordinaria bellezza. È la Veduta di Torino, meravigliosa, e devo dire anche qua da sta foto purtroppo la luce in realtà è ancora un pochino più appiombata, non saprei come dire. Ecco. A Torino la Galleria Sabauda. È un quadro di 1,70 m, e devo dire, ripassato tutta la mostra avanti in Dre, nelle prime sale, insomma, comunque prima del grande balzo europeo, perché poi passa a Dresda, ma se dovessi scegliere uno per prendere questo qua, assolutamente, più ancora di Dresda. Cioè è un senso, poi la libertà anche, perché vabbè che aveva di fronte una veduta e quindi non poteva discostarsi più di tanto, ma il taglio se l'è scelto lui. E poi anche l'idea di costruire questa specie di fuga spaziale meravigliosa che va a perdersi nel cielo, poi il colpo di luce, il taglio di luce del sole su quell'edificio, poi quella la riconoscete, è la Guarini, è la Cappella della Sindone, e poi anche queste figure così animate, ma anche sempre come calate in un'atmosfera di pace, è una cosa di una meraviglia, per me è la più bella veduta del Settecento, ma non del Settecento italiano. Non c'è quadro in tutto il Settecento che riesca a recuperare il senso dello spazio, dell'oggettività e anche di una certa vitalità, perché poi la sua oggettività si manifesta anche nelle funzioni delle persone, quindi c'è tutto quanto un certo tipo di animazione, ma come? Tutto rivestito da questo senso di profonda, intima e un po' contristata sensazione. La prossima. Ecco, e qua siamo a Dresda. Voi sapete che Dresda è andata distrutta durante la guerra, che molti di questi edifici sono potuti ricostruire secondo gli originali a partire dai quadri di, questa è la cosa che di solito si sa di Bellotto, no? Quella che più ricorre sulla bocca anche di chi non ha una precisa conoscenza del pittore, e lo si capisce anche guardando questo qua. Quindi, e qui diventa effettivamente un pittore più internazionale, lo si capisce non soltanto perché i soggetti in qualche modo non sono italiani, ma anche perché ha acquistato una maturità di taglio spaziale diversa, proprio perché è più studiata, è più calibrata, è tutta quanta come definita anche dentro uno certo schema, che è quello che gli permette anche di dare veramente risalto e vita ai monumenti. E poi è anche comunque una pittura di grande documentazione storica, non soltanto perché riprende degli edifici che qualche volta non esistono più o comunque sono stati soltanto ricostruiti, ma anche perché è un documento storico della vita di quel momento. Teniamoci bene, il giro, la tournée in Europa, che poi tra l'altro dura per lui dunque 30 anni almeno, perché fino al 42-45 ancora in Italia, muore nel 1780 senza mai più far ritorno in Italia, sono 35 anni che sta in giro. E ripeto, però effettivamente è un'Europa molto sfaccettata anche dal punto di vista della differenziazione del potere politico, che però è tutto quanto un po' sotto l'egida appunto dell'illuminismo, e le sue tappe sono sempre dominate da questi principi illuminati. E così è interessante anche riuscire a ricostruire la dorsale della fortuna del pittore attraverso i suoi committenti, perché saltano fuori dei nomi veramente di sommo spicco, da Maria Teresa, la quale scrive una lettera di raccomandazione alla sua nipote o cugina che fosse, perché stava arrivando il pittore. Poi c'è Stanislao Poniatowski, e questo è il suo ultimo, ma poi c'è soprattutto quello che è una delle persone che a me stanno cordialmente più odiose dell'intero Settecento, ossia il plenipotenziario Kaunitz, quale è stato molto anche in Italia perché era legato alla figura della persona che in realtà mi è più odiosa ancora di lui, che è Giuseppe II. Giuseppe II, ricordatelo bene, tutte le occasioni che ho per dirlo, lo ripeto, non fu un principe illuminato, fu tutt'altro che illuminato. Fu quello che, ad esempio, cambiò letteralmente il volto di questa città, Milano, la quale era una città di grande fascino, e effettivamente ai suoi tempi, quindi intorno al 1760, così, 65, doveva essere per larga parte un po' in un stato un po' fatiscente. Date conto che, non so, tutta quanta la zona appunto laddove ci sono delle strade nel centro che hanno un nome di santi, è perché lì esisteva anche l'edificio loro. La zona intorno a Piazza Sant'Ambrogio era un assembramento di chiese, molte delle quali cadenti, di piccoli conventi, chiese che avevano spesso il loro cimitero antistante, dovevano essere luoghi anche di grande fascino, anche se alcuni di quelli veramente ormai ridotti a uno stato così di degrado assoluto, ma ancora strapieni di opere, di affreschi ad esempio, di opere che le fonti citano come di Bramantino e di Bramante. È arrivato l'illuminato. Certo avrà reso la città più moderna, ma avrebbe dovuto scegliere in maniera diversa. Poi la faccia di Giuseppe II, sentite, guardate. No, è una faccia da fesso, però può essere che magari sotto quel sembiante si nascondesse chissà che. Il Kaunitz non era come lui, era uomo politico illuminato che piacerebbe anche oggi. A lui si deve, ad esempio, in nome della tolleranza, avere costruito in una chiesa di Dresda, mi pare, di Vienna, scusate, una chiesa con due altari, uno dedicato alla religione cattolica, l'altro alla religione protestante. In nome della tolleranza ha dato questa bella prova di ecumenismo. Peccato che il Kaunitz stesso fosse famoso per la sua vanità, perché venne scoperto rimanere ore e ore davanti allo specchio. Debolezze, voi direte, però a certa gente non si dovrebbe essere così tolleranti con certi tolleranti. Andiamo avanti. Ecco, questa è una delle più belle vedute di Dresda. Vedete qua ormai com'è libero nell'organizzare poi tutto quanto, diventa proprio regista della scena, per cui la città diventa il ritratto alla città. poi la capacità anche di distribuire le luci e le ombre, poi la capacità ormai anche di costruire queste figure che non sono più come dei burattini di legno impalati, e non è la più bella, purtroppo la più bella non le ho. Prossima. Ecco, questa è una delle più belle. Tra l'altro in mostra non esiste sto dipinto, è il mercato di Dresda, ne esiste uno con delle leggerissime varianti, ma gli edifici sono uguali, soltanto qua c'è una carrozza in primo piano e purtroppo la foto non è un granché, però insomma vi rendete conto, poi sono tutti quadri 2,50 m, 2,70 m, qualche volta raggiungono i 3 m, quello di Pirna stupendo che è tutto giocato sul verde smeraldo del prato e poi un edificio con un tetto scuro e i muri bianchi invasi dal sole, quello è un quadro di è più di 3 m, cioè avevo già visto però alla Cini quando ci fu l'altra mostra, sì, ma c'è anche qua, sì, quella, sì, è dell'88 mi pare sia quella della Cini, è un quadro da mozzare il fiato, ecco lì siamo veramente ai vertici assoluti, anche perché come ripeto è un fotografo che va alla ricerca dei soggetti e poi gli riesce proprio a invadere di sentimento personale, ecco, c'è sempre questa sua partecipazione che rende molto meno ferma l'immagine. Vediamo la prossima. Ecco, e questo, e qua siamo già in un momento a mio parere un pochino non proprio di declino, non siamo proprio al declino, però mentre nel taglio prospettico è ancora abilissimo, le figure risentono di una, forse di un eccesso di realismo che non gli è congeniale, non può essere un pittore troppo realista perché la sua oggettività per certi aspetti dovrebbe essere anche un po' oltre la realtà, no? Arrivare a quel tipo di fermezza che è quasi iperrealistica, invece qua indulge un po' in queste figure, quindi si sente come impacciato, le fa forse muovere troppo e poi quello che si comprende, specialmente nel gruppo qua del primo piano, che c'è questo atteggiamento, anche quello probabilmente dettato anche da una certa politica, adesso non so per chi avesse fatto il dipinto, non so se per il Conte Brühl, uno di questi qui, un atteggiamento un po' populistico, ecco, allora capite che non tutte quante le parti riescono a armonizzarsi fino in fondo, perché sento almeno io una certa disparità tra l'eccessiva realismo di queste figure così popolari e invece la perfezione quasi adamantina delle figure e della luce, però insomma comunque siamo ancora a un tono molto elevato. Prossima. E qui chi è? Ecco, e devo dire che uno dei pregi della mostra, perché ci ha fatto conoscere due dipinti che io certamente non conoscevo, ma che di solito quando si parla di Bellotto si cerca di cancellare, di tenere nascosti. Sono due di quattro allegorie che dipinge a Dresda, in quel momento in cui le cose gli vanno male al secondo passaggio a Dresda, e quindi è costretto a fare anche quadri di figure grandi, e arriva a queste specie di pupazzi che hanno una loro forza, a dire la verità, un certo loro stile brutale, che non è così insopportabile, però sfido chiunque, anche il miglior attributore, non sapendo che questi quadri sono documentati di Bellotto, a risalire da questi dipinti alla veduta di Pirna, insomma, ma neanche nelle figure piccole si riesce a ritrovare questo tipo di strana, non so, sembra una... la recita di un melodramma ottocentesco del più bassa lega fatto con delle voci stonate a Casal Pusterlengo, non so, c'è tutto quanto un insieme di elementi che possono appartenere a una certa gerarchia di valori ma che sono tutti diminuiti e messi insieme, però divertente. Tra l'altro sono talmente complicate che sono quasi incomprensibili i significati di queste allegorie, sono ancora in sospeso, non si capisce cosa vogliano dire, e poi è evidente che fu come un po' obbligato a a piombare su soggetti così poco congeniali a lui perché gli erano imposti. Ma è divertente, sono curiosa la faccia di questa qua, lui, non so, non si capisce proprio, guardate, potrei anche tentare una lettura, però siccome non ci sono riusciti quelli che hanno studiati, no, qui si può immaginare un po' di tutto. C'è uno, sono personaggi di un melodramma, però di un melodramma che non è riuscito fino in fondo, non so, sono nella fase precedente la recita, vorrebbero recitare ma non riescono, però è bellotto, ecco, l'unico forse elemento che può richiamare la sua, appunto, è il fondale lì di Frasche, che in qualche modo, però sono sicuri perché ci sono fior di documenti, si sa anche per chi li fece. Ecco, guardate qua, questo è un quadro tra l'altro della tarda maturità ed è una veduta appunto di Pirna, che è la campagna vicino a Dresda. E qui devo dire un pittore straordinario, vedete che ancora qui ci sono questi armenti, un ricordo di Arcadia che in fondo è un po' immelanconito, ma che però cerca di lasciare in vita, anche se ormai l'Arcadia in quegli anni era completamente tramontata come gusto e anche probabilmente come realtà contadina, campestre, cioè agreste, contadina non si può dire, ma quello che è spettacolare è l'ampiezza di veduta di questo taglio della campagna, anche se a mio parere non è il più riuscito dei dipinti di Pirna, sono più belli altri, perché nel fondale non mi pare che sia completamente risolta la scioltezza, la distribuzione dei luoghi che dovevano essere così, ma non forse resi con la dovuta e più assoluta libertà lirica. Vediamo un po' l'ultima. Ecco, e questo è un dipinto di Varsavia, quindi ritroviamo un po' degli elementi di quello di Vienna, non è il più significativo dell'ultimo periodo, ma vi fa capire come innanzitutto l'elemento delle figure è quasi diventato preponderante rispetto alle architetture, e ciò è dovuto al fatto che doveva in qualche modo rispettare e ottemperare alle direttive della politica di Stanislao Poniatowski, che era uno dei principi illuminati, però di forte matrice. Gli strati popolari, e così l'elemento popolaresco e realistico è fortissimo quando addirittura il soggetto stesso non fa precisi richiami e precise allusioni anche alla devozione popolare, quando, come a un certo punto Bellotto dipinge proprio una processione nelle strade di Varsavia, però i colori sono diventati molto più pastello, quel bellissimo, quel tipo di atmosfera un po' melanconica si è completamente rischiarata, è come se lui stesso fosse un po' sotto l'impulso e si sentisse il dovere di essere fondamentalmente decorativo, spettacolare, documentario, storico, e di non lasciare nessuna ombra nessuno spazio alle ombre, alla melinconia, e dovesse essere fondamentalmente un pittore, diciamo così, di alta testimonianza di un momento storico e di celebrazione del re che in qualche modo aveva bisogno di qualcuno che documentasse nella maniera più sicura, più decisa e più gagliarda il suo potere. Buonasera.
Ricordo il prossimo appuntamento dei primi di aprile, il terzo e ultimo incontro del ciclo di conversazioni d'arte. Nel frattempo ci sono alcuni appuntamenti, in cui il primo, il 20 di marzo, presenteremo una storia di un coro milanese nella sala di San Marco. Il 21 ci sarà un incontro sulla scuola e l'economia in questa sala, e poi i soci riceveranno altre segnalazioni